Volutamente nella scorsa puntata, nel quarto episodio con ospite Valerio Salvato uscito giovedì 24 novembre, abbiamo iniziato la registrazione inserendo un contributo audio con sottofondo musicale natalizio.
Ma come? Già il 24 novembre la musichetta natalizia, no?
Ma se vendono il panettone e il pandoro nei supermercati già da dopo Halloween, possiamo tranquillamente iniziare anche noi con le musichette natalizie.
Sicuramente, ma non è nostra intenzione anticipare in modo esasperato il clima natalizio, in modo che se arrivi a Natale, che non si vede l'ora che sia Pasqua.
La nostra idea era quella di stuzzicare la curiosità delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori con questo contributo audio, e così è stato.
Vero, in effetti una valanga, numerose e numerosi ci hanno scritto chiedendoci lumi sul POC Christmas Game e sull'identità di quella splendida voce femminile che ha presentato brevemente l'evento. Risponderemo volentieri al primo, ma manterremo uno strettissimo riserbo su Beatrice.
Sì, sicuramente manterremo segreta l'identità di Beatrice, ma dovete sapere, care ascoltatrici e cari ascoltatori, che nel nostro piccolo di un podcast amatoriale fatto per puro divertimento, Pick and Pod è partner di un evento sul basket padovano e non solo.
Certo, ci fa piacere in questo caso accompagnare le organizzatrici e gli organizzatori della seconda edizione del torneo natalizio in programma mercoledì 21 dicembre alle ore 21 presso la palestra comunale di Saccolongo, perché pensiamo possa essere un'occasione di basket, incontro, amicizia e allegria!
A tal proposito, ascoltiamo quanto ricevuto dal POC staff.
Come POC da POC ci tenevamo a ringraziare Max e Nick, in primis per il fantastico spazio che stanno creando per la pallacanestro padovana e anche per il tempo che ci stanno dedicando. In tutto questo, lasciamo la parola a Pippo e a due ospiti speciali per raccontarci un po' come stanno andando le votazioni che entreranno nel vivo in questi ultimi giorni. Ricordo quell'occasione che al termine delle votazioni avremo i 20 selezionati, ma soprattutto avremo i due capitani, protagonisti poi del draft. Lasciamo quindi la parola a Pippo e lasciamo che ci sveli i due ospiti speciali di oggi.
Grazie mille Bea per la splendida introduzione anche oggi del POC Christmas Game e colgo l'occasione per rinnovare personalmente i tuoi ringraziamenti a Pick and Pod, perché non è scontato e non è banale quello che stanno facendo per il nostro evento, ma soprattutto non è scontato e non è banale quello che stanno facendo per il basket padovano, portando ogni settimana, ogni 2 settimane, insomma, un punto di incontro e un punto di approfondimento per quella che può essere e la pallacanestro padovana. Quindi un grazie mille a Nick, un grazie mille a Max, un grazie mille a Pick and Pod. Detto questo, passiamo all'introduzione dei due ospiti di oggi. Sono due ospiti che hanno caratterizzato le ultime edizioni del POC da POC, sia dentro che fuori dal campo, con la loro allegria, con la loro naturalezza, con la loro spontaneità, ma soprattutto con il loro talento cestistico. Il primo è stato oggetto in queste settimane di una grandissima campagna in favore del POC Christmas Game per farsi votare. Il secondo invece è un campione in carica. Partiamo da quest'ultimo, Matteo Mezzalira. Abbiamo la fortuna di averlo qui con noi. Mezza, ti lascio la parola. Che cosa dici e che cosa pensi di questo tuo dominio nelle votazioni del POC Christmas Game?
Questa è proprio una notizia fantastica, davvero, perché prima di tutto avevo già avvisato il coach che quel giorno lì non ci sarò ad allenamento, perché contavo di essere almeno tra i primi 20, e sapere che sono tra i più votati mi rende davvero contento, perché spero di essere il capitano quest'anno e fare una bella squadretta. Tra l'altra parte, però, sono davvero tanto stupito perché devo ancora girare il link delle votazioni a un sacco di persone. Cioè, in realtà l'ho girato solo ai miei genitori, a mia morosa e qualche amico stretto, basta. Devo ancora iniziare a fare storie, anche perché raggiungere il livello delle storie che ha messo Pitt penso sia impossibile. Nel dubbio, poi seguitemi su Instagram, Barrycans, birichino mezzo. E niente, sono davvero tanto contento, non vedo l'ora di spaccare la retina quel giorno.
Ok, grazie mille Mezza per il tuo contributo, ma soprattutto grazie mille per la pubblicità. Qualcuno potrà sicuramente lamentarsi del monopolio che hai avuto. Quindi passiamo invece al secondo nome che molti di voi avranno già indovinato e avranno già in mente, Pietro Elia Cecchinato, che nelle ultime settimane è stato oggetto, in realtà è stato promotore di una campagna social per farsi votare come capitano del POC Christmas Game, lamentandosi di non aver mai vinto nulla al POC da POC, lamentandosi di essere sempre stato trattato male. Ecco, nonostante tutto noi lo valorizziamo. Pit, detto Pit naturalmente per gli amici. Pit, dici qualcosa tu.
Beh, Pippo, allora, so che tutto può cambiare da un giorno all'altro, ma se devo essere sincero, non ho mai avuto neanche un singolo dubbio che sarei stato capitano. Cioè, quando parli al cuore delle persone, quando ti apri a loro in un modo così intimo, sai che alla fine quello che tu gli stai trasmettendo gli rimarrà dentro. Ho anche ricevuto molti messaggi di supporto alla mia causa, anche da persone che in realtà non conoscevo. È stato proprio lì che ho capito che le avevo emozionate e quindi che avrei vinto. Poi, allora, se devo dirla tutta, ero anche convinto di non potermela proprio giocare con potenze mediatiche del calibro di Mezza, ad esempio, che, a proposito, se già non lo fate, seguitelo su Instagram. Assolutamente, si chiama Birichino Mezza. Fatelo, fidatevi, non ve ne pentirete. Comunque dai, scherzi a parte, allora, essere fra i primi fa sicuramente molto piacere e sono carico, sono molto carico per la partita. Quindi in bocca al lupo a tutti e aspettiamo di sapere i risultati ufficiali.
Mi fa molto piacere, Pitta, mi fa molto piacere questo dissing subito con Mezza per accendere un attimo la sfida. E mi fa piacere anche che ti consideri già capitano. Nelle tue parole sentiamo molta fiducia nei confronti del tuo supporting cast, dei tuoi fan. Comunque ricordo a tutti che nulla è deciso e avete fino a domenica sera per decidere chi possono essere i 20 selezionati, i 20 giocatori per la seconda edizione del Pop Christmas Game. E non mi resta che lasciarvi a Bea, che vi darà le ultime indicazioni per il voto. Ringrazio Pitta.
Grazie mille, Pippo.
Ringrazio Mezza per il loro contributo di oggi a Pick and Pod.
No. Grazie a te, Pippo, per l'opportunità.
Vi lascio a Beatrice, che spiegherà sicuramente meglio di me tutto quanto. Ciao a tutti.
Ecco, abbiamo sentito Pippo, i due ragazzi più votati finora. Niente, noi concludiamo lo spazio lasciatoci da Pick and Pod, ringraziando ancora Max e Nick e ricordandovi che le votazioni sono aperte fino a domenica alle ore 21. Potete rimanere sintonizzati sui nostri social seguendo le nostre pagine Instagram e Facebook oppure consultando il nostro sito per scoprire i 20 più votati che parteciperanno al Poké Christmas Game. Buon weekend e buon 8 dicembre a tutti.
Allora è tutto pronto, allacciamo le cinture e cominciamo questo quinto episodio di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo, ascoltando la canzone scelta dalla nostra ospite Coraline dei Maneskin.
Detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma Coraline non vuole mangiare, no. Sì, Coraline vorrebbe sparire, e Coraline piange, Coraline ha l'ansia, Coraline vuole il mare ma ha paura dell'acqua, e forse il mare è dentro di lei. E ogni parola è un'ascia, un taglio sulla schiena, come una.
Signore e signori, è con noi Giulia Pegoraro!
Ciao a tutti, buongiorno!
Ciao Giulia, come stai?
Ciao!
Bene, bene, grazie!
Giulia, ciao Pego, come stai?
Molto bene!
Siamo contenti di averti ospite a Pick and Pod, grazie per essere qui!
Grazie a voi per avermi invitato!
Bene. Allora, volevo subito chiederti una cosa, perché tra Padova e Rovigo la rivalità non è calcistica, la rivalità non è basketara cestistica, la rivalità è rugbistica. Ti interessa della pallavolo? Sei tifosa dei bersaglieri?
Assolutamente perché... sì, allora diciamo che sono una tifosa un po' occasionale, nel senso che di solito partecipo alle fasi finali del campionato, quindi vado a vedere le semifinali e le finali, ma l'anno scorso sono andata a Parma a vedere la finale proprio contro i padovani, che non è andata molto bene per noi.
Certo, invece è andata bene per il Petrarca Rugby. Però c'è qualcosa che lega Pego alla città di Padova, o sbaglio?
Sì, di nascita padovana, ma rodogina dell'adozione, correggimi se sbaglio. Quando è che ti sei trasferita a Rovigo?
Ah, avevo un anno e mezzo.
Ah, ok, quindi
solo la nascita praticamente, la nascita, i primi mesi.
Ok, allora, giocatrice fino al 2017, allenatrice in Serie B, responsabile del settore giovanile alla Rodigium, osteopata di lavoro, quindi sei anche quasi una persona seria.
È una persona seria, Pego.
Sì, è una persona serissima. Ti ricordo, nelle giovanili CFS, Centro di Formazione Sportiva di Rovigo della famiglia Zenato, mentre io ero in panchina al Thermal Basket. Tra l'altro in una partita mi hai massacrato da tre. Ci racconti il tuo inizio cestistico, come sei arrivata alla pallacanestro?
È finito con quella partita che ti ho massacrato.
Un bel massacro della
granuola. Allora, il mio inizio cestistico è stato, come dici tu, al CFS, la società di Rovigo che faceva pallacanestro femminile. Ho iniziato un po' per caso, perché avevo un mio amichetto, un mio compagno di classe che faceva mini basket, e un pomeriggio ero con lui a fare i compiti e mi ha portato a mini basket con lui. E da lì devo dire che è nato un amore grande con la pallacanestro. Sicuramente il fatto comunque di aver raccolto rapidamente delle soddisfazioni mi ha agevolato a far crescere questa passione. E sì, noi siamo stati avversari per un paio d'anni, perché sì. io ti ricordo ancora al Basketlandia.
Pensa a te,
quindi,
è vero.
Quindi in realtà parliamo forse di qualcosa prima del Thermal.
Fine anni 90, 98-99.
Sì, perché io avevo 10-11 anni.
Proprio una bimba.
Ed era già fortissimo.
Era già fortissimo, lo ammetto.
Ero piccolina, però ero un po' rompiscato.
Ma giocavi con quelle più grandi o hai sempre giocato con le tue coetanee?
No, allora... non c'era tantissima gente che giocava a pallacanestro a Rovigo, quindi in realtà avevamo questo gruppo 87, 88, 89 e facevamo sia il campionato cadette che il campionato BAM, juniores, insomma c'erano, quindi giocavo sia con le 87 che poi con le 89, 90, facevo due campionati.
Ma sirene di altri sport ne hai mai avuti?
Ma prima della pallacanestro li ho provati tutti in realtà, perché ho fatto karate, ho fatto pallavolo, ho fatto calcio, ho fatto ginnastica artistica, mia mamma ci ha provato in tutti i modi ma non c'è riuscita.
Non era il tuo.
E poi devo dirti che da quando ho trovato la pallacanestro mi sono molto appassionata, sono arrivate le soddisfazioni, hanno iniziato le varie selezioni, i centri tecnici, Azzurrina, il vecchio certo. progetto Azzurrina. E quindi da lì è stato un crescendo.
Grande Pego, ha preso il volo con la sua carriera cestistica.
2005-2006, se le mie ricerche sono esatte, passaggio alla Reyer. Un paio di stagioni dopo il passaggio di Chiara Rossi, con cui hai giocato insieme, se mi ricordo bene, 88.
Salutiamo Chiara Rossi 88.
Salutiamo Chiara Rossi, che tra l'altro l'ho ritrovata su Facebook qualche giorno fa.
Bene, così dici, magari ci ascolta l'episodio con Pego.
Sì, speriamo. Cosa ti è rimasto dell'esperienza giovanile e diversità o analogie con l'attività giovanile e femminile attuale?
Ma allora, guarda, io sono stata tra le prime, insomma, a fare questo trasferimento veneziano in toto, nel senso che sono andata lì con la scuola, mi sono trasferita lì, eravamo il primo gruppo, le 87, 88, 89, a cui Venezia dava una foresteria, e tant'è che il primo anno ho vissuto con Chiara Rossi. Per me sono stati 3 anni meravigliosi quelli a Venezia, perché chiaramente mi allenavo con la Serie A, toccavo con mano il professionismo, le americane, gli allenatori molto seri, quindi è stata proprio la parte più formativa della mia carriera, dove ho capito e imparato come bisognava fare le cose se si voleva essere una giocatrice seria.
Certo.
E ho fatto degli anni intensi, nel senso che vivevo da sola con Chiara o con altre ragazze, tornavo, facevo i compiti un'oretta, andavo in palestra, facevo pesi, allenamento con la Serie A e poi allenamento con le varie giovanili. Piuttosto che l'altra squadra senior con cui facevamo doppio campionato,
Treviso,
che un anno è stato Treviso in A2, un anno è stato Padova, il vecchio Cadelfa.
Serenissima.
Serenissima non c'è, è stata dopo.
È arrivata dopo.
Treviso con Giorgia?
Treviso con Giorgia. Giorgia era in questo gruppo di 87, 88, 89 che a Venezia facevamo Serie A, A2, giovanili.
Sì, ho ancora gli incubi delle partite cadette.
Chiaramente Giorgia in Serie A giocava, io in Serie A osservavo, però osservare mi è servito tantissimo.
Però Massimo, a parte che volevo chiederti una curiosità così al volo, e non sei mai più ritornata a casa? Cioè nel senso, poi sempre...
A giocare o a
vivere? No, a vivere paradossalmente, cioè nel senso...
A vivere tornavo...
D'estate?
Tornavo d'estate, però in realtà poi l'estate c'erano le nazionali giovanili, quindi...
Under 16, under 18, under 20...
Esatto, e quindi tornavo... La scuola finiva a giugno, partivo con la nazionale, tornavo magari una quindicina di giorni a fine luglio, e poi le preparazioni iniziavano il 14-15 di agosto, quindi... venivano i miei genitori sempre, certo. Il giovedì la mamma veniva a portarmi fuori a pranzo, bella. Il sabato e la domenica venivano a Mestre o comunque venivano a vedere le partite, sono sempre venuti in giro per tutta Italia,
e,
però a casa sì, ci sono tornata, ci tornavo in vacanza 15 sì. giorni d'estate, era la mia casa vacanze.
Il contrario dei coetanei, esatto. che vivono tutto l'anno esatto. a casa e poi magari d'estate invece fanno la vacanza. Massimo diceva, ma c'è qualche analogia o diversità con l'attuale attività giovanile, femminile, nel senso che in questi anni da quando tu eri, diciamo, nella fascia delle superiori, quindi dall'under 15 all'under 17, vedi il movimento in salute piuttosto che no? Speriamo di sì.
Che brutta domanda. No, allora, io credo...
Dai, sarà una bella risposta.
Credo che fare sport ad alto livello oggi sia molto complicato. Mm. Credo che convincere un ragazzino e una ragazzina a dedicarsi a uno sport in maniera quasi professionale,
sì.
Non sia semplice, perché adesso hanno molte più... attività, la scuola comunque non favorisce chi vuole fare sport a livello importante, quindi credo che non sia semplice convincere i ragazzini e le ragazzine che ne vale la pena, cioè questo ruolo comunque formativo educativo che ha lo sport non è così facile da passare ai giovani d'oggi e alle giovani d'oggi. Credo che molte più società si siano strutturate per creare dei settori giovanili importanti, insomma rispetto ai miei anni ci sono molte realtà in giro per [S2] Certo. [S1] Tutta Italia che fanno reclutamento, portano le ragazzine in foresteria, quindi credo che per una ragazzina oggi anche la possibilità di scelta sia più ampia. Ai miei tempi o andavi a Venezia... non c'era molto altro, insomma adesso c'è Venezia, c'è stato San Martino di Lupari che per un po' di anni ha lavorato molto bene, c'è Costa Masnaga, c'è Battipaglia, insomma ci sono molte realtà in giro per l'Italia che provano a fare sport a livello importante. Credo, e questa è la mia lotta personale, che la soluzione sia un pochino alzare la qualità nelle piccole società. Cioè sono fermamente convinta che oggi spostare una ragazzina, cambiare casa, cambiare vita, cambiare scuola sia molto più difficile di tanti anni fa.
Okay.
E quindi se vogliamo alzare il livello generale bisogna alzarlo a casa loro. Non è semplice perché servono risorse, servono spazi palestra, servono allenatori e allenatrici preparate, servono strutture, e in Italia facciamo un po' fatica in questo, sia nel maschile che nel femminile, insomma non credo di dire niente di nuovo, però rimango convinta che la soluzione sia questa.
E a proposito di realtà del territorio veneto, in questo caso, e di solide realtà che... fanno attività mini basket, settore giovanile femminile, anche settore giovanile maschile da qualche anno, ma adesso ci racconterai tu, il Rodicium Basket, tu sei del head coach della Serie B, ma prima volevo chiederti un po' una panoramica su quella che è la vostra associazione, che è partita credo dal femminile, poi è arrivata anche al maschile, e quindi una bella realtà solida, piena di iniziative, con tante bimbe e tanti bimbi coinvolti anche d'estate, certo. in molte attività di camp.
Sì, sì, sì. E guarda, noi, allora, la Rodigium è una società che nasce 11 anni fa, 12 anni fa ormai, e nasce perché c'era questo gruppo di ragazzine che giocava coi maschietti, e un gruppo di genitori ha detto dai facciamo una società solo femminile per dare possibilità a queste bimbe di giocare tra di loro, allenarsi tra di loro e fare un percorso dedicato a loro. Da lì le cose sono un po' scappate di mano, nel
sì.
senso che si è chiaramente portato a termine il percorso di questo gruppo di ragazze, di cui tre di loro giocano nella mia Serie B, cioè
Bene.
Sono tre colonne portanti della, della prima squadra di oggi, della Rodigium.
Quindi in qualche modo hanno fatto quello che
hanno
poi è diventato poi l'obiettivo per le bimbe di adesso,
esatto.
Cioè fare il percorso, non perdersi per strada, poter arrivare anche alla prima squadra.
Esatto, e da lì abbiamo iniziato, hanno iniziato, perché io non c'ero ancora alla Rodigium, a fare attività mini basket e quindi a reclutare bambini, bambine, il mini basket lo facevamo misto. E io sono tornata a Rovigo definitivamente nel 2017, sì. E da lì mi sono messa a disposizione del settore mini basket, del settore giovanile, e devo dire che in quegli anni poi c'è stata una grande, un grande cambio di marcia, nel senso che, visti i grandi numeri che avevamo, siamo riusciti a fare gruppi per età, gruppi divisi maschietti e femminucce già dal mini basket. E questo ha fatto sì che oggi abbiamo 180 bambini mini basket, bambini e bambine, che dal gruppo Gazzelle, quindi dal 2013-14, abbiamo una, già le categorie femminili nel mini basket. E questo abbiamo visto che chiaramente paga, paga, perché una bimba piccolina di 8, 9, 10 anni che arriva in un gruppo di solo maschietti, o ha un gran carattere, oppure rischi di perderla per strada.
Certo.
Noi con questa scelta riusciamo a avere un bacino maschile, che ormai è diventato importantissimo, e un bacino femminile.
Ma parlavamo nel secondo episodio con Massimo Caiolo, che tra i vari progetti di quali si occupa anche della PFP, Pallacanestro Femminile Padova, dell'importanza, per evitare la dispersione, di avere proprio tutte le squadre, dal mini basket fino alla prima squadra. Quanto è importante per una, prima una bambina e poi una ragazza, sapere che ci sono quelle prima, quelle dopo, come età, che quindi non rischierà di rimanere senza squadra, ma anche la possibilità di vedere che appunto arrivano le ragazze più grandi di lei in prima squadra, cioè diventa forse...
No, è importantissimo.
Perché se nel maschile, voglio dire, è quasi comune, al di là del livello della prima squadra o di fare campionati gold, silver o eccellenza che siano, è normale che un maschietto veda quelli più grandi prima di sé. Con le ragazze non sempre, purtroppo, i territori riescono a offrire questo.
Voi
lo riuscite a fare,
certo.
Ed è molto importante, credo.
Sì, è una scelta che noi abbiamo fatto e siamo riusciti a farla anche grazie alla collaborazione che abbiamo con molte società limitrofe a noi, nel senso che comunque collaboriamo col basket Conselve, quindi abbiamo delle ragazzine che sono uscite dal mini basket di Conselve e sono venute a Rovigo, e da lì poi hanno fatto con noi tutto il cammino giovanile. Collaboriamo con Pallacanestro Est, Redentore Est, quindi per esempio Irene Marchetti è una ragazzina del 2005 che è venuta da noi 3 anni fa e adesso è in pianta stabile in Serie B, quindi collaboriamo con Pallacanestro Lendinara, con Legnago, insomma cerchiamo un pochino di far sì che se ci sono delle ragazzine si riesca a fare un gruppo femminile. In questi, l'anno scorso abbiamo iniziato una collaborazione con Solesino e da questa collaborazione sono uscite 2 squadre giovanili praticamente, cioè l'Under 13 e l'Under 14 femminile. Questo è importante anche perché riusciamo a far giocare nella loro categoria le annate giuste. Perché questo è un altro rischio per poi perderle, il fatto che una bimba del 2009 debba giocare con le 2006 perché non hai la squadra.
Sul piano fisico, tecnico, può costituire quell'ostacolo.
Può essere un miglioramento per qualcuna, ma può essere il rischio di perderla per strada perché si sente più piccola, meno preparata, inadeguata, e in questo momento queste sensazioni negli adolescenti non sono proprio di facile gestione.
Ascolta, prima di chiederti della tua Serie B, volevo chiederti un passaggio proprio sul maschile, nel senso che ci hai detto Rodigium è società comunque giovane, ma nell'ambito del settore giovanile maschile lo è ancora di più, però coprite praticamente tutte le annate già, le categorie.
Sì, noi copriamo tutte le categorie sia nel maschile che nel femminile, e quest'anno per la prima volta nel maschile abbiamo iscritto anche una squadra senior, perché facciamo la prima divisione, la facciamo con i nostri under 19. E, però ecco, il cammino della maschile sta ripercorrendo quello che noi abbiamo fatto col femminile, chiaramente con qualche anno di ritardo, nel senso che il maschile è partito dopo, ma l'obiettivo rimane lo stesso, favorire gli atleti del nostro territorio, fare in modo che ci sia sempre una categoria adeguata e adatta alle loro capacità e agli obiettivi della squadra. Abbiamo delle categorie che fanno i campionati gold,
sì,
perché sono dei buoni gruppi fisicamente, tecnicamente, ma abbiamo anche categorie che fanno il campionato silver perché sono appena entrati nel settore giovanile, perché stanno... Quindi l'idea Rodigium è un po' questa, cioè fare in modo di trovare lo spazio giusto per tutti i nostri atleti.
Bello. E a questo punto non si può non parlare della tua Serie B. Al momento è prima in classifica imbattuta, quindi 6 vittorie su 6 gare. Siete reduci da una netta vittoria in trasferta a Trento e domani, noi stiamo registrando venerdì 2 dicembre e domani sabato 3 dicembre alle 20:30 in casa riceverete quel Thermal Basket che è secondo in classifica, quindi big match tra prima e seconda. Ma al di là di questa gara, che quando questa puntata uscirà giovedì 5 dicembre sarà già disputata, e quindi le ascoltatrici e gli ascoltatori...
Giovedì 8 dicembre.
Esce... Cosa ho detto io?
5. Vai.
Giovedì 5, va bene, ok. Che festa, tra l'altro.
Benissimo.
Giovedì 8 dicembre questo episodio sarà online e quindi sapremo già il risultato della gara. Ma al di là di appunto di questa sfida contro il Thermal Basket... Ed eccoci qui in post-produzione per delle scuse e per una precisazione. Le scuse per il campanello della sede di Massimo che è suonato durante la registrazione dell'episodio. La precisazione sul risultato finale del big match della Serie B, Rodigium 58, Thermal Basket 53. La squadra di Giulia Pegoraro chiude il girone d'andata prima in classifica imbattuta. Volevamo chiederti un commento su questa prima parte di stagione e quali sono gli obiettivi stagionali di questo gruppo. Solmec Rovigo.
Allora, apro una breve parentesi, non sarò breve perché non sono mai breve tendenzialmente. Le mie ragazze quando inizio a parlare si mettono le mani nei capelli. Questo è, diciamo, l'anno 3 di un percorso che questo gruppo ha iniziato 3 anni fa nel periodo Covid. E quell'estate lì abbiamo fatto una scelta, la società ha fatto una scelta un po' anche condizionata da altre scelte. Io avevo scelto di smettere di giocare, Valentina Stoppa aveva scelto di smettere di giocare, quindi l'idea è stata quella di costruire un gruppo giovane dove abbiamo mantenuto la mamma chioccia che è Lucia Ferri, e da lì iniziare un percorso di crescita e di protagonismo di queste ragazze. Questo ha portato che il primo anno siamo arrivati in finale promozione rischiando di vincere il campionato e di andare in A2. Nessuno ci dava per favorite, però sapete meglio di me, voi che siete allenatori, che ci sono degli anni in cui tutto funziona e probabilmente si ottengono anche dei risultati superiori a quelli che tutti si aspettavano.
I giovani oggi dicono overperformato.
Esatto, noi quell'anno abbiamo indubbiamente overperformato, perdendo la finale in maniera un po' bruttina, e questa cosa sicuramente ha segnato un po' tutti noi. L'anno scorso abbiamo costruito una squadra forte, molto forte, prendendo anche una giocatrice da fuori, quindi facendo un salto in più anche a livello organizzativo.
Però gli infortuni,
ricordo, ci hanno massacrato, nel senso che si sono rotte il ginocchio sia Lussana, che era questa giocatrice che avevamo preso da fuori, che Elisa Ballarin, che è il nostro capitano nonché metronomo emotivo della nostra squadra.
Conosco, ho allenato.
E quindi l'anno scorso è stato un anno terribile, un anno terribile dove, come voi allenatori confermerete, quando tutto può andare male va peggio. E quindi non è stato overperformante, ma è stato underperformante. Quest'anno ci siamo dati un po' l'ultima chance, nel senso che abbiamo detto le ragazze, anche il nucleo storico ha voglia comunque di provarci un altro anno. Abbiamo avuto la fortuna che due grandi giocatrici come Silvia Viviani e Michela Battilotti abbiano fortemente voluto venire da noi, perché sono cresciute con me nei camp estivi, perché hanno già dei rapporti di amicizia con le ragazze, E quindi abbiamo colto la palla al balzo, diciamo, cioè gli abbiamo detto certo, venite pure a Rovigo.
Certo, sempre per dirla con i giovani, siete all in.
Siamo all in perché poi la fortuna ha voluto.
Quindi non si nasconde, Pego.
La fortuna
grande.
Ha voluto che quest'estate abbiamo trovato anche Chiara Cadoni, che è una lunga che ha giocato contro di me tanti anni in A2, lei giocava a Bologna, che vive a Ferrara e ha scelto di sposare un po' questo progetto. Quindi no, non mi nascondo.
Beh, però è bello essere scelti, al di là di tutto, perché vuol dire che c'è quella stima, quella
reputazione. Si sta bene, la società è sana, la società è onesta e lavoriamo già come una due, fondamentalmente. È chiaro che non facciamo le mattine, facciamo ogni tanto tiro la mattina, ma perché le ragazze studiano, lavorano e quindi non abbiamo ancora questa struttura. Però, quindi... In questo momento guido una Ferrari.
Bene.
Guido una Ferrari, sono
la
tutti cavoli
di guida
miei.
Ce l'ha.
A questo punto sono tutti cavoli miei, nel senso che la squadra è forte, è completa in tutti i ruoli, gli infortuni sono rientrati. Fino adesso il campionato sta andando bene, ci saranno sicuramente dei momenti di difficoltà e noi dovremo essere bravi a essere il più pronti possibili quando arriveranno quei momenti.
E allora, facendo un in bocca al lupo alla Solmec Rodigium per questa cavalcata.
E spendiamo anche due parole per la Paola, la presidentissima.
Subito, sì, vai, spendiamole volentieri.
È
dai,
l'anima,
vai.
È l'anima di, portante della pietra d'angolo della società. Cioè.
Assolutamente, e è il motivo principale per cui io sono tornata a Rovigo, ho accettato di lavorare con la Rodigium e tuttora sogno di fare la Rodigium un pelo più grande, non troppo perché dopo è un casino,
sì.
Però un pelo più grande di quello che è, perché la Paola e le persone che le danno una mano sono veramente persone oneste.
Presidentissima dottoressa Paola Galasso.
Sì, che in effetti la Rodigium gode di un ottimo staff dirigenziale, cioè nel senso che proprio lo vedi anche da fuori
ed è un valore aggiunto.
Ed è un valore aggiunto importante, perché comunque se riescono a raggiungere determinati risultati e possono lavorare in una certa maniera, chiaramente è anche perché sono supportati da una società che...
Certo. Vabbè, allora non ci resta, ripeto, che fare gli in bocca al lupo per questa avventura in Serie B e ci prendiamo una pausa con Simone Grigoletto.
Ciao cari followers di Pick and Pod, eccoci ancora una volta alle prese con qualche minuto dedicato alle riflessioni sullo sport. Oggi vorrei partire con un'operazione particolarmente difficile. Nonostante questo sia un podcast, vorrei iniziare da un'immagine. Anzi, per la precisione, da una foto in bianco e nero scattata il 4 giugno del 1967, in occasione di quello che è passata alla storia come il Cleveland Summit. Un tavolo accoglie diversi atleti, tra cui in prima fila Muhammad Ali, Jim Brown, Bill Russell e Lew Elsindor, diventato poi Kareem Abdul-Jabbar. Quello scatto immortala un gruppo di atleti professionisti che è riuscito con forza a schierarsi contro la discriminazione razziale. Insomma, sono scesi in campo per una questione che poco aveva a che fare con i loro sport di appartenenza. Da sportivi hanno deciso di giocare una partita che non era necessariamente la loro e ancora oggi, a distanza di anni, meritano per questo la nostra ammirazione. Eppure, tutto ciò era davvero obbligatorio? Alcuni potrebbero rispondere che non è compito loro quello di essere dei modelli da imitare, semplicemente fanno un lavoro diverso. Eppure, se pensiamo che Cristiano Ronaldo, con più di mezzo miliardo di follower su Instagram, è l'utente più seguito al mondo, non possiamo evitare di porci la domanda. Gli atleti professionisti hanno l'obbligo di rappresentare un esempio virtuoso anche fuori dal campo? Cioè, un conto quindi è riconoscere ciò che possono fare alla luce della visibilità di cui godono, e qui esempi virtuosi ne abbiamo molti. Ma il punto è chiedersi se abbiano qualche tipo di dovere anche da un punto di vista politico e morale. Non a caso, lo sdegno e l'indignazione pubblica sono notevoli quando gli atleti professionisti vanno oltre le righe. Basti pensare alle recenti esclusioni di Novak Djokovic a causa della sua esitazione a vaccinarsi, o, per rimanere nella pallacanestro, a Kyrie Irving, più di qualche volta sospeso a causa delle sue numerose idee impopolari. Insomma, se è vero che tanti sono gli esempi di atleti virtuosi, è il caso di chiedersi che cosa dobbiamo fare delle atlete e degli atleti che rimangono delle cattive ragazze e dei cattivi ragazzi. Di qui, elaborando sui temi della puntata precedente, l'interrogativo dell'episodio di oggi. Gli atleti professionisti sono tenuti ad essere dei modelli da imitare oppure no?
Grazie Simo per il sempre prezioso e puntuale contributo. Prego, gli atleti professionisti sono tenuti a essere degli esempi da imitare oppure no?
Gli atleti professionisti sì, sono tenuti a essere degli esempi da imitare. È chiaro che poi si aprono mille digressioni, nel senso che dobbiamo sempre ricordarci che gli atleti professionisti sono degli esseri umani.
Certo.
E quindi come tali possono commettere degli errori, possono perdere la testa, possono sbagliare delle cose e come tutti gli esseri umani a un certo punto possono essere giudicati ma poi perdonati, insomma.
Certo.
Rimane comunque il fatto che chi è alla cima della piramide ha anche questa responsabilità, ma credo sia nello sport come nel lavoro, come nella famiglia, cioè il padre famiglia è un esempio per la famiglia, il capo dell'azienda è un esempio per l'azienda, l'atleta professionista è un esempio per i bambini che sognano di diventare come lui, come lei, per le persone che guardano quello che lui, lei fanno in campo, fuori dal campo, e quindi io credo di sì, insomma, per me quando ero una giocatrice professionista sì, questa cosa è sempre stato motivo di orgoglio, cioè il fatto che una bambina si allenasse con il ciuffo dei capelli come quello che avevo io era una cosa che mi dava gioia, mi dava...
Certo.
Dopo è chiaro che ogni tanto anche l'atleta professionista ha voglia di fare, di eccedere, di fare qualcosa, cioè non siamo delle macchine, quindi l'importante è sempre l'equilibrio e il giusto mezzo quando facciamo le cose.
Sì.
Una domanda, tanto per restare in tema.
Sì, vai.
No, cioè, visto che sei qua e ne approfitto spudoratamente,
vai,
perché hai un'esperienza che non molti fanno, la nazionale. 2007, europeo under 18 in Serbia, ottavo posto. Sempre 2007, una partita di Eurocup con la Reyer contro il Lussemburgo. Tra l'altro hai segnato anche 3 punti. 2009,
visto il punteggio.
lo diciamo, under 20 europeo e aperto a parentesi tutti europei A, quindi
sì, sì,
massimo livello, europeo in Polonia con un nono posto e soprattutto 2013 amichevole con la nazionale maggiore ad Ariano Irpino, 11 punti, non c'è il minutaggio,
sì, poi
non
ci hanno creduto e non mi hanno più chiamato.
One shot, one goal. No, lei comunque europeo under 18, europeo under 20 e poi addirittura la maglia della nazionale A.
Ah, sì, allora la nazionale in quegli anni, credo che adesso un pochino stia perdendo questo fascino e mi dispiace, ma torniamo al discorso che facevamo all'inizio, che convincere i ragazzi che è una cosa bellissima è diventato sempre più difficile. La nazionale era il motivo per cui noi andavamo in palestra tutti i giorni, cioè anche se eravamo delle bambine, tu sognavi di essere convocata, di andare al raduno, di passare 40 giorni in raduno e poi l'ansia di essere selezionata nelle 12 che andavano a fare l'europeo. Per me sono stati momenti meravigliosi, meravigliosi, che mi hanno tolto le estati da adolescente, che mi hanno tolto le feste in spiaggia, senza dubbio, però ho girato l'Europa, ho conosciuto gente da tutto il mondo.
Hai visto le tue coetanee più forti?
Ho visto, insomma,
a livello mondiale, perché
voi non so quanto conoscete di donne.
Massimo molto più di me.
Però nella mia annata, quindi l'annata 88-89, ci sono giocatrici che adesso hanno la scena dell'Eurolega femminile,
certo,
insomma c'è Alba Torrens che è
nazionale spagnola,
nazionale sì, spagnola, certo, ha giocato a Ekaterinburg, sì, adesso credo sia tornata in Spagna e è una giocatrice stratosferica e io ho avuto la fortuna di mangiarci insieme agli europei under 18, quindi sono cose che secondo me ti segnano, ti regalano, ti danno tante emozioni, cioè io me le ricordo tutte, ecco.
Sì, io dico, guardando i roster, ci sono molte giocatrici che poi hanno calcato la scena per anni, da Bestagno a Gatti,
sì,
e da Cinili a Crippa, Nausica a Fassina.
Sì, sì, assolutamente, insomma erano le annate che ho vissuto io, quindi 87, 88, 89, 90, sono tutte giocatrici che comunque per un po' di anni hanno calcato la 2, la 1 femminile, le nazionali, hanno riempito le nazionali giovanili, quindi è stato sicuramente tutto molto molto bello, tutto molto bello.
Sì.
Che vuol dire che adesso che puoi recuperare le serate in spiaggia...
Le faccio tutte.
Le fai tutte, tutte. Se qualcuno all'ascolto poi vuole invitare Tego a tutte, qualche tutte, particolare
tutte,
festa,
quando
sappiate
volete,
che adesso
basta,
è disponibile.
Che basta che non ci sia allenamento, per il resto, perché l'allenamento è sempre...
Beh,
l'allenamento.
Certo, sì. Certo. Però l'allenamento magari alle 23 finisce e la festa
no,
in spiaggia.
No, poi io vado a letto presto, sono terribile.
Sì? Ma sì, ti svegli anche presto?
Sì, sì. Ah.
Vabbè, spostiamo le feste la mattina,
esatto,
non è un problema.
Facciamo ragazzi, il mattinè, cioè,
guardiamo l'alba,
esatto,
in spiaggia. E visto che abbiamo introdotto un clima più allegro con questo discorso delle feste in spiaggia, possiamo far partire la sigla della nostra rubrica La Mossa del Giaguaro. La felina immaculata rubrica La Mossa del Giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
Max, ti chiedono un tuo aneddoto o ricordo legato a una gara in provincia di Rovigo. Preciso che questa è una domanda freschissima, ricevuta proprio stamattina, quindi a 24 ore dall'annuncio sui social della presenza di Pego come super ospite.
Ok, allora, un paio di ricordi.
Vai.
Una gara una domenica mattina invernale a Porto Tolle, una nebbia solida, il sospiro di sollievo degli atleti che avevo in auto con me quando è apparsa nella nebbia la palestra.
Quando mai eravate praticamente addosso al muro.
Sì, eravamo vicini al muro. Mi ricordo il corso istruttori che ho fatto come docente a Adria nell'87-88, è iniziato il 29 febbraio, quindi anno bisestile, e poi vabbè, ovviamente una gara in campo, come allenatore, sì, contro Pego, che mi ha fatto un culo da tre, che non ce lo ricordo ancora.
Ascolta, inoltre ti chiedono se tornerai, questa è una domandona, se tornerai mai ad allenare basket femminile.
Non penso.
No, dai, è una risposta
seria.
Ma come?
Allora, se la Pego mi invita a fare l'assistente suo la prossima stagione, accetto. Torno nel femminile.
E no, meglio andare oltre. Pego, e tu allenerai mai maschile?
Ma penso di sì. Ah. Sì, sì, io non ho... cioè, non credo ci sia il basket maschile e il basket femminile,
okay,
ancora di più a livello giovanile.
Sì.
Io ho allenato un po' già i maschietti, okay, ho fatto mini basket a Quilotti, a Giordienti, ho fatto un under 13. Credo sia solo un po' più difficile capire con chi ti relazioni, cioè, ma una volta che hai capito quello, che siano maschietti o ragazzine, non cambia molto. A livello senior, devo dirti la verità, non ho esperienze di basket maschile, quindi non ho idea. È chiaro che sicuramente una donna che allena un gruppo di una squadra maschile senior, credo debba avere un bel carattere, per farsi rispettare, ecco, comunque per convincerli che non è una messa lì per caso.
Certo. Funzionano le preparatrici atletiche con le squadre maschili, perché chiaramente i maschi è coda del pavone, quindi muoio ma non mollo, chi lo sa.
Beh, ma può essere che magari in NBA Becky Hammon prima o poi
si
rompa questo
Mi propongo come assistente anche in quel caso.
Anche con Becky Hammon?
Sì.
Ah, ok, cioè tu... Ah, però è maschile quello.
Non importa, ah, seguo la Pego. Pensavo volessi seguo tornare... la Pego.
Seguo il Pego, ok. Quindi tutti nello staff di Becky Hammon
magari
in NBA. Noi di solito chiudiamo gli episodi di Pick and Pod con una domanda ai nostri ospiti sulla rivalità in Serie B tra l'UBP Petrarca e la Virtus Padova. Ma finora abbiamo avuto ospiti padovani, ok? Tu sei nata a Padova, però vivi e lavori a Rovigo. Quindi ti chiederei non tanto della rivalità della Serie B, ma della rivalità tra le formazioni venete di Serie A1 femminile, quindi Rayer Venezia, Famila Schio e San Martino di Lupari, così per un discorso, diciamo, da ex giocatrice, ora da allenatrice di Serie B femminile. Cosa ne pensi di queste tre formazioni?
Allora,
come sta andando?
Sono formazioni diverse, con budget diversi e obiettivi diversi.
Certo.
Chiaramente Schio e Venezia hanno degli obiettivi più alti e dei budget decisamente più alti. E San Martino ha un budget sicuramente ridotto, sta valorizzando ragazze giovani, ragazze italiane, che comunque stanno rispondendo bene, e San Martino ha un grande allenatore che è il mio amico Lollo Serventi, quindi sicuramente San Martino farà il massimo di quello,
certo,
che può fare con la squadra e la struttura che ha.
Possiamo fare un piccolo spoiler?
Vai.
Che a gennaio, quindi alla ripresa, diciamo, poi degli episodi con il nuovo anno, dovremmo avere una giocatrice di San Martino di Lupari,
sì,
non diciamo chi.
No, assolutamente.
Così, se no sveliamo troppo. Però c'è questo piccolo...
Gennaio è lunga.
È lunga ancora, però questo piccolo spoiler lo possiamo dare.
E non chiamatemi che non ve lo dico.
Bravo, scusa se ti ho interrotto.
No. E basta, ecco, quindi credo che poi alla fine il campionato dirà Schio, Venezia e Bologna.
Sì.
Quindi credo che sarà una corsa a loro tre. Sarà determinante capire le coppe europee quanto condizioneranno le stagioni, perché comunque Venezia fa l'Eurocup e Bologna e Schio fanno l'Eurolega. E questo vuol dire che parti il martedì, vai in Russia, torni,
certo,
il giovedì, ti alleni il venerdì e il sabato parti e vai a Ragusa. Quindi insomma, questo sarà un po' la chi gestirà meglio il doppio impegno, secondo me porterà il risultato dalla loro. Venezia è una squadra molto bella, mi piace come è stata costruita, ha delle giocatrici veramente interessanti, delle straniere di gran qualità, e sono giovani. Quindi secondo me Venezia alla lunga potrebbe essere la sorpresa tra Schio e Bologna.
Tu hai citato appunto Bologna, che è Virtus Bologna, da ex atleta, ma comunque si resta sempre atleta e allenatrice donna. Come vedi questo fenomeno che c'è anche nel calcio femminile, dove in realtà storicamente secolari maschili, Juventus, Inter, fanno la sezione femminile, e in questo caso Virtus Bologna, che è vice campione d'Italia, fa l'Eurolega, si giocherà con l'Olimpia Milano verosimilmente un altro scudetto maschile, comunque squadra di livello, con super sponsor,
sì, sì,
progetto di sviluppo ambizioso. Questa può aiutare in movimento, non so, calcistico femminile, cestistico femminile, il fatto che nomi che nell'immaginario sono più abbinati al mondo maschile, Juventus, Inter, Virtus Bologna, facciano anche la sezione femminile, perché in altre realtà sappiamo che sono polisportive, magari anche in Spagna.
No, guarda,
con tutte
Nick,
le...
io ti dico, secondo me c'è sicuramente un aspetto positivo, che
sì,
è quello che chiaramente queste grandi società
avendo
che hanno
un brand,
maschile,
certo,
hanno un brand, hanno un budget, e quindi questo porta tantissimo a livello di immagine,
ah,
di pubblicità, di visibilità, che noi ne abbiamo bisogno.
Certo.
Ne abbiamo un bisogno immane, anche per convincere la gente a investire,
sì,
a sponsorizzare,
a guardare il prodotto, a seguire, certo.
Quindi sotto questo aspetto qui ti dico sì,
sì,
tantissimo.
Okay.
Dall'altra parte torno a quello che ti ho detto in apertura,
sì,
cioè se a mio avviso la chiave è che le piccole società lavorino al massimo, Il rischio è che questa modalità metta in difficoltà realtà che non hanno il brand maschile, quindi San Martino di Lupari, Lucca, certo. Ragusa,
che però sono super storiche da sempre sul territorio, lavorano da una vita,
fanno reclutamento, lavorano anche con i loro prodotti locali di giovani del posto, però è chiaro che se alzi l'asticella perché alzi i budget, queste società rischiano di non essere più in grado di competere. Quindi questo è un po' anche lì l'equilibrio da trovare. Bene che investano questi grandi brand, bisognerebbe trovare un modo per supportare anche le realtà che non hanno questa fortuna. Cioè, certo. Se non ho una squadra maschile in A1 al mio fianco, non posso pensare di non riuscire a fare l'A1 femminile.
Sì. È volato il tempo, come
volato,
si dice in questi casi.
È volato.
Chiudiamo l'episodio. So sì, che tu hai mille curiosità,
no,
sempre
in your back pocket. C'ho i fuori onda comunque. Poi io ho una trentina di domande da fare alla nostra ospite.
Prego, grazie.
Grazie a voi, grazie, grazie di quello che state qui facendo, perché è una cosa bella. E parlate di pallacanestro, che va sempre molto molto bene.
Noi ci proviamo, ci divertiamo,
sì, esatto.
Cerchiamo
poi
di
abbiamo condividere. Anche questi belli ospiti qua, quindi cioè, è stato bello, bello.
Non ci diamo appuntamento a giovedì 22 dicembre, ma ci diamo appuntamento in via del tutto eccezionale con un episodio speciale giovedì 15 dicembre 2022. Restate connessi, restate connesse, che presto avrete nostre notizie in merito.
Grazie a tutti e buona giornata.
Ciao ciao.
Ciao. Ciao.